Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è venerdì 14 aprile 2006. Secondo il mio personalissimo osservatorio di meteorologia empirica, fuori qui a Firenze è una bellissima giornata. Questa è sempre Quinta di copertina in onda dalle pagine web di apogeaonline.com e a parlarvi è sempre Antonio Sofi. Ricordo a chi volesse che può scrivere per segnalazioni, consigli, pacche sulle spalle, critiche a quintadicopertina@apogeaonline.com. Bene, iniziamo la rassegna di oggi segnalando una notizia che trovo in alcuni giornali che riguarda la corrispondenza, non credo di amorosi sensi, tra l'Authority garante della privacy dei dati personali italiana e il motore di ricerca californiano Google. La notizia richiama a un dibattito che segnalammo una settimana fa, credo sul Sole 24 Ore, sul diritto all'oblio, diritto confermato da varie pronunce dell'Authority stessa. Con diritto all'oblio si può sinteticamente indicare il diritto a non essere indicizzati in eterno. Ovviamente si applica con più rilevanza verso i dati personali e con più rilevanza e con più problematiche su internet. La storia la leggo sul Manifesto, a pagina 8, un articolo di Stefano Milani intitolato Google viola la privacy e appunto racconta del diritto delle persone ad essere rappresentati su internet con informazioni esatte deve essere sempre garantita in rete, anche fuori dalle pagine web che per prime pubblicano i dati, perché in alcuni casi il rischio è quello di arrecare seri danni agli interessati. Questa è la nota diffusa dal garante. La storia appunto parla di una cittadina italiana che digitando il proprio nome su Google si è accorta che continuava ad essere associato ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti per reati dai quali era stata definitivamente assolta. In pratica la pagina che aveva pubblicato questi dati superati dagli eventi, perché la donna è stata completamente definitivamente assolta, è stata eliminata, e anche la Google Cache aggiornandosi aveva eliminato la pagina dalla propria cache, non era più raggiungibile. Il problema rimaneva nel abstract, cioè in quelle due o tre righe che rimangono nella pagina di risultati del motore di ricerca. Cos'è successo quindi? Lo spiega lo stesso Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità per la tutela dei dati personali italiana, in una intervista sul Mattino a cura di Gianni Molinari, in cui il presidente si dichiara molto contento. Avevamo avuto questo caso qualche tempo fa ed era un caso interessante. Noi abbiamo riconosciuto le ragioni della signora e abbiamo chiesto a Google Italia di modificare la pagina che riguardava la signora sul motore di ricerca. Google Italia ci ha segnalato che è solo un link di Google Inc. e che quindi il motore di ricerca è gestito in America. Abbiamo allora scritto a Google chiedendo di poter contare sulla loro collaborazione. Continua Pizzetti, abbiamo chiesto l'apertura di un canale di dialogo per chiedere poi tutta una serie di adeguamenti alla normativa della privacy, per esempio un'informativa più chiara su Google Italia sui limiti di questo sito, una serie di assicurazioni sulla gestione del motore di ricerca per renderlo più sicuro della verità, se non altro. Il diritto all'oblio è un diritto bello e sacrosanto. Ho solo un'immagine terribile in mente, cioè l'home page di Google così pulita e semplice, riempita da informative sulla privacy in puro giuridichese. Passiamo a un'altra segnalazione, che rimaniamo però sul Manifesto, dove troviamo una bella intera paginata a cura di Benedetto Vecchi dal titolo Codici liberi, un logo in nome dell'intelletto comune. Un lungo articolo che consiglio a coloro i quali sono interessati all'argomento, alla problematica della proprietà intellettuale. Leggo il sottotitolo: dal software alla ricerca scientifica, dalla produzione culturale all'entertainment, la diffusione virale di un'attitudine ribelle alle norme del copyright e dei brevetti in nome dell'antica consuetudine dello scambio gratuito. Benedetto Vecchi parte dalla scelta della Cina di aderire alle direttive dei TRIPS, cioè l'insieme di regole che regolamentano a livello internazionale il commercio e la proprietà intellettuale definite dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo perché fino ad ora nel Paese del Dragone, scrive Vecchi, non esisteva la proprietà intellettuale, visto che i risultati dell'attività scientifica, letteraria, discografica e cinematografica appartengono allo Stato, nonostante una timida liberalizzazione in salsa capitalistica che riconosce ai singoli la possibilità di registrare un marchio o un brevetto. Quindi una timida apertura, perché la Cina ha affermato che entro l'anno tutta la legislazione sulla proprietà intellettuale sarà armonizzata con queste direttive internazionali. Ma non è finita qui. La Cina, insieme ad altri paesi cosiddetti emergenti, continua vecchi come il Brasile o l'India, è tra i più grandi sponsor del software open source, cioè quei programmi per computer che non applicano legislazioni correnti sul copyright. In altri termini, Pechino accetta la logica di fondo dei TRIPS, la proprietà intellettuale è appannaggio delle imprese, e contemporaneamente lancia ambiziosi e grandiosi progetti per sviluppare software e farmaci non sottoposti ai TRIPS stessi, che inquietano non poco le teste d'uovo delle multinazionali high-tech, farmaceutiche e dell'entertainment. Modello doppio: da una parte di accettazione delle regole sulle brevetti e su copyright, dall'altra lo sviluppo di una logica di open source. Un modello doppio in cui, scrive Vecchi, la produzione open assume il ruolo di luogo dell'innovazione e di rigenerazione dei legami sociali, una sorta di via d'uscita dalla crisi del capitalismo post-fordista. Passiamo a tutt'altro argomento, questa volta trovo l'articolo su Repubblica, pagina 23. L'articolo è a firma di Giampiero Martinotti, è una piccola colonnina che racconta la storia di Ségolène Royal. La leader socialista punta all'Eliseo, l'ultimo assalto parte da internet. Inizia così l'articolo: bella, giovane, fuori dagli intrallazzi e dalle manovre di corridoio, Ségolène Royal continua a seminare il panico nel mondo politico e soprattutto nel Partito Socialista, guidato dal suo compagno François Hollande. Da quando si è detta pronta a scendere in pista per l'Eliseo, gli altri candidati annaspano in un mare di noia e soprattutto si dimostrano in ritardo anche sull'uso delle nuove tecnologie. Se tutti hanno un blog che vi fa morire di sonno, la Royal ha deciso di scrivere un libro insieme ai suoi fan. In pratica, appunto, la deputata socialista pubblica capitolo per capitolo alcune bozze che assomigliano come gocce d'acqua a un programma elettorale e raccoglie critiche e suggerimenti. Il libro uscirà a fine agosto. Rimaniamo sul tema web e politica, rimaniamo anche su Repubblica, a pagina 4, in una pagina dedicata all'articolato e controverso post-elezioni che stiamo vivendo. Nel taglio basso c'è un articolo che si intitola «Sul web le paure della sinistra. Nei siti molti evocano il rischio di guerra civile. Speriamo di non finire come in Ucraina». Questo è il classico format di racconto giornalistico di internet che abbiamo imparato a riconoscere in queste settimane, in cui non si fa altro che giracchiare tra siti, newsgroup, blog, forum e quant'altro e andarsi a prendere i commenti, i post, gli interventi, eccetera, eccetera, che più riescono ad adeguarsi alla tesi che vuole portare avanti l'articolo, con il risultato di una doppia generalizzazione: da una parte quella del popolo del web, in questo caso del popolo della sinistra, coeso come un solo uomo dice una sola identica cosa, e dall'altra anche con una semplificazione della complessità di internet che prevede poi luoghi differenziati, articolati e molto più eterogenei di quello che appare in questi format di racconto. Ecco per esempio una lista dei luoghi citati nell'articolo a firma di Carmelo Lopapa. Si inizia spesso, e anche in questo caso, da Indie Media, poi si passa, in questo caso si passa dal forum del sito della Margherita, quindi da un newsgroup, quindi dal blog di Beppe Grillo, il forum di Repubblica, di nuovo il blog di Beppe Grillo. Tutti messi insieme, sono singoli commenti, tutti messi insieme come popolo di sinistra nel web. Peraltro, un ulteriore dettaglio, noi segnalavamo proprio una riflessione, un articolo di Carmelo Lopapa il 1 aprile, dal titolo Pochi comizi, molti blog, in cui il giornalista segnalava come i blog più visitati dei newsgroup, ovvero it.politica oppure it.politica.internazionale, anche in questo caso fa lo stesso errore, scrivendo, leggo, ragiona anche con un po' di rammarico Free su it.politica tra i blog tematici più frequentati. Passiamo velocemente ad un articolo che trovo sul Venerdì di Repubblica, pagina 95, a firma di Jaime D'Alessandro, e se il PC, telefono e cellulare fa vedere film, è un articolo che attraversa un po' di termini e concetti riguardanti e novità riguardanti il VoIP, Voice Over Internet Protocol, il protocollo che permette di parlare a costi ridotti con l'altro capo del mondo. Mi colpisce come sottotitolo di una foto il neologismo TV-fonino. No, per carità, TV-fonino non ce la faccio, abbiate un po' di pietà. Infine, finiamo con una notizia, non so se positiva o negativa, ma non la conoscevo e mi sembra assai divertente, la trovo sul Venerdì di Repubblica, a pagina 23. Il titolo è Rivoluzione a Banca Italia, arriva Internet. Fazio l'aveva vietata, Draghi ha preteso il collegamento entro 2 mesi. Leggo questo piccolo boxino perché è straordinario. Dopo la rivoluzione interna con il ricambio dei vertici, il neo governatore di Banca Italia Mario Draghi affronta la rivoluzione culturale, l'apertura di Palazzo Koch alla rete. Tra i lasciti del predecessore Antonio Fazio, Draghi ha trovato infatti una rigida disciplina anti-internet. Ai computer dei dipendenti dell'istituto era inibito il collegamento a qualunque sito, da quello del Fondo Monetario alla Banca Centrale Europea. Qualunque sito, quindi. Convinto che la navigazione fosse fonte di distrazione, se non di tentazioni, l'ex governatore aveva concesso un numero limitato di postazioni internet in una sala comune. Ragioni di sicurezza, dicono a Banca Italia, ma pare che l'affollamento fosse tale da scoraggiare tutti, anche i dirigenti, visto che le regole di Fazio non facevano differenze di ruolo. Quando si è insediato, Draghi ha puntato i piedi e fissato un termine, 2 mesi, non di più, per avere internet. Incredibile. Comunque, auguri e complimenti a Draghi. Come si dice in questi casi, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.